Bene, allora, Caputo. Alza un po' la voce.
Sì, scusate, sono un po' più duro. Ma soprattutto perché quando viene detto in risposta, meglio per un osservatore modestamente attento a quante cose, anche le possibilità di passare del tempo a informarsi, le cose non sempre
che ora altre.
Alle volte viene anche tutto di essere più eccessivi quando si pensano a determinate cose, tipo che la necessità assolutamente di tagliare i costi dello Stato sia una grande palla. Uno ti vede il dubbio, diciamo, probabilmente se io non sono informato, da destra a sinistra lo dicono tutti, che il problema della produttività sia non una barra ma insomma una mezza barra. Poi per fortuna, non tanto che viene che ci chiarisce alcune cose, tornare un attimo alla situazione italiana. Ho trovato molto interessante il suo accenno al 1789, perché mi è venuto in mente un po' questa cosa qui, cioè detto del fatto che noi non faremo mai la rivoluzione, cioè, le nostre politiche fanno compromessi con quello italiano, quindi non rivoluzione, si parla della storia senza essere così, però alcuni elementi me la richiamano un pochino, cioè una grande come potere, classe di privilegiati assoluti, che sono quelli sensibili, cioè non si pongono neanche il problema di capire se ci sono delle persone che hanno delle difficoltà, che non ce la fanno andare avanti, come fare le cose, ma è vero, cioè, io sono stato qui, non so se qualcuno è mai stato co. È una forma professionale che non è neanche subordinata. Formalmente è un esperto in qualcosa, era il modo che il diritto aveva per dirmi che avevo un orario di lavoro, avevo una paga analoga a quella di un subordinato, 5 euro all'ora, e poi però non avevo neanche le garanzie dei subordinati. Il mondo è questo, mi pare che, detto anche la mia introduzione la volta scorsa, dalla retorica dei bamboccioni a quella degli schizzinosi, invece neanche a sinistra ci sia questo tipo di attenzione. Allora c'è questa classe di privilegiati assoluti e noi altri poveracci, in un contesto in cui l'Italia veramente non ce la fa, non siamo all'altezza neanche come paese, neanche come borghesia industriale, invece sarebbero forse all'altezza della società globale. Mi pare che non lo siamo. Nel contesto dato da un vescovo giurista, dagli anni 70 in poi si sono discusse le regole che limitavano la circolazione delle merci, dei capitali, tra Stato e Stato, perché bisogna fare così, perché la libertà, eccetera. E anche questa è una mezza palla, racconto così, da europeista, che l'Europa forse un po' ce l'ha portata a quel punto. Perché che ci sia o non ci sia una cattiva volontà, a base di questo, ma la libertà di circolazione di merci, di capitali e del lavoro, in qualche caso forse qualche paese la usa come arma contro qualche altro paese. Allora forse questa è stata una porta d'ingresso per alcune cose non proprio, diciamo, orientate al bene, visto che anche i più autorevoli europeisti ci dicono che l'Europa è una cosa che è nata per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini, e le statistiche, qualcuno l'ha letta più recenti, dicono che tutti i cittadini dell'Unione Europea, nei paesi che l'hanno fondata e che ci sono entrati nei 15, diciamo, sono scettici su questa possibilità, invece più convinti sono quelli dell'estero. Allora vi chiedo se per caso non è possibile che sia che la loro obbligatorietà di conformarsi a regole provenienti da fuori, dall'Unione Europea, non sia potuto mandare essere una porta d'ingresso per la libertà poi del capitalismo, spostare la produzione dove costa meno, ma in definitiva erodere i salari. Un accenno velocissimo a proposito dell'Unione Europea sull'assenza di barriere. alla Tobin Tax, di cui abbiamo parlato anche altre volte qui. Sarebbe introdotta una forma, diciamo, morbida di Tobin Tax in Italia. Leggevo l'altro ieri un rapporto di Morgan Stanley: il 30% di investitori in meno sulla borsa di Milano, perché c'è una tassazione che altre parti o la si fa tutto evidentemente. Non ha senso pensare a nessuna forma di legislazione statale, perché tanto i capitali, gli investimenti si spostano da un'altra parte. Prego. L'ultimo accenno all'ipotesi, no? Si ricorda una società più feudale. Nel feudalesimo c'era la classe la più disagiata, no, neanche la più disagiata, quasi, i servi della terra. Erano legati molto alla terra, cioè un bene, un valore, una parte di capitale che era detenuto dai pochi, forse più o meno comprensibile tutti, loro lavoravano, e però c'era. E diciamo che il servo della terra era capace comunque di quantificare il benessere, il palazzo materiale, diciamola così, sulla base di quanto la terra produceva, no? L'altro ieri ho letto un altro rapporto a proposito della terra che parla del fatto che in Europa sta aumentando, è un rapporto di Ines, il fenomeno del land grabbing, cioè grandi investitori privati o enti governativi che appuntano, cioè accaparrano grandi estensioni di terra fertile per sottrarre evidentemente, per farne altro terreno di speculazione, di produzione. Allora le chiedo se a proposito, se le risulta questa cosa qui, perché non l'ho detto, ma non è che è molto buona, e come vede questa ipotesi? Cioè, se per lei non è possibile che il land grabbing sia la nuova frontiera dell'impoverimento della grande massa, insomma, di persone che vivono nel mondo e che non hanno, da oggi fanno fatica a vivere. Sto dentro la terra, forse sono un po' di più.
Va bene, signora?
Sì. Non è che volevo fare domande specifiche, però io, dottore Dolino, la seguo da tantissimi anni e ho ancora in casa dei vitali del 96, quando ho fatto i salari. Lei ha sempre fatto delle analisi accurate e serie, essendo un economista sociologo, per cui aver unito le due discipline è perfetto nella lettura di questa società, che se noi abbiamo vissuto con attenzione tutti questi anni, parte dagli anni 70, non lasciamoci perdere tutto quello che c'è stato prima, ma nell'80 c'è stata la deregulation, nell'80 ci sono state le ristrutturazioni aziendali, nell'80 c'è stata la depredazione della ricchezza italiana nei governi che noi sappiamo benissimo, che hanno aumentato il debito pubblico. Nel 90 c'è stata l'Italia da bene, nel 2000 poi c'è stato l'euro mal applicato, e sappiamo bene con il disastro che delle famiglie italiane che non arrivavano alla quarta settimana del mese sono l'articolo del 2004, perché chiaramente, essendo epocate, il disastro ci si avvede dopo qualche anno. Anche io poi, che sono una donna di famiglia, cioè sono sindacalista per 20 anni, ma giustamente mi hanno mandato a casa, nel senso che la mia azienda è stata ristrutturata, che non doveva essere, ma che comunque lì gli imprenditori hanno fatto gioco sui loro guadagni, e cominciato nel 92, nel 90, diciamo, come cassa integrazione, la mia azienda, che era solida, era una consociata Montesimo, era una sede di 100 impiegati. Lì c'è stato qualcuno che ha voluto fare qualcosa, vabbè, questo è, però fa capire in filigrana cosa è stata l'Italia. Poi, siccome che qui più o meno abbiamo subito disgraziatamente noi italiani cos'è l'Italia e cosa sono i suoi politicanti, che da 20 anni poi è stata autoreferenziale, e tutti, compresa la sinistra, si è guardato l'ombelico, e guardandosi l'ombelico siamo arrivati a questo punto, perché la prima bolla immobiliare dell'Italia, precorrendo l'applicazione della moneta europea che è avvenuta nel 1 gennaio 2002, è stato quel santone di Marco Tronchetti Provera, che con un'OPA ha messo le mani su tutte le case dell'INA, raddoppiando le prelazioni, senza contare il 30%. Per cui, anche se questo, e io ci sono stata dentro, anche se questo è stato denunciato immediatamente dopo 3 giorni dalla prelazione al Sunia, ma non essendo più, già che siamo nel 99, un sindacato di classe, perché qui non ho capito, ma parlare in senso letterale giusto è così sbagliato? Ma come? Più lotta di classe di questo, quando ci sono, c'è una ricchezza esasperata con gente che muore di fame, qui siamo al 50, qui la gente non ha più vergogna, dottore, di dichiararsi povera. Noi che andiamo in giro sui mezzi e tutto, queste cose le cogliamo, gente disperata che parla col primo venuto della propria vita, perché è gente disperata. Per cui il Tronchetti Provera, che non aveva un soldo, perché questo è un capitano senza vascello, ma che si è appoggiato alla Morgan Stanley per fregare gli italiani, per fregare tutti gli inquilini, dopo il sindacato che è stato dentro ha anche tradito, e il Pallotta, che è il nazionale, io ho a casa tutta la documentazione perfetta. E no, un momento, scusi, lui ha parlato finché ha voluto, questo è un dato non che è capitato a me, è capitato all'Italia, perché l'Italia è stata distrutta, perché da allora gli immobili sono stati equiparati all'euro ed è stato un disastro apropletico, perché i salari, le pensioni, ma è lì che deriva il nostro disastro, ma perché abbiamo avuto un certo Ciampi che ha controllato, aveva istituito i controlli, perché un cambio di moneta è epocale, cioè gli italiani non abituati alla divisa, cazzo, non si sono accorti che un euro, che 1.000 lire era diventato un euro, cioè pazzesco. Io so benissimo, perché ho raccolto storie così, che fior di ferramenti e di pasticceri hanno fatto tanti di quei soldi in quel periodo, ma tanti di quei soldi da veramente ecco, per cui queste case sono andate così. Poi c'è stato un accordo sindacale, che, insomma, tutta una serie di cose, ma una nazione che non sa in questi ultimi 10 anni che non ha saputo capitalizzare i bassi interessi del 4%, che prima erano a 2 cifre. Una nazione che non sa capitalizzare questo, ma è chiaro che siamo in questa situazione. E lei chiedeva chi è il partito qui, il partito là, ma stiamo scherzando. Io vivo un'apocalisse da personale, da febbraio a questa parte, perché io onestamente non mi sento più riferente a nessuno. Quando io 40 anni fa ho fatto la mia scelta politica ben precisa e nelle aree della sinistra centrale, diciamo, adesso non so, perché è una cosa disastrosa, non si sa. Per cui è chiaro che io penso quello che ha detto, quella frase lì, lo penso proprio ideologicamente, ma uno che dice così è da sparare, cioè in senso figurativo, logicamente, che non sono mai stata violenta e non lo sono mai stata, ma lei si rende conto, uno che dice che non c'è la lotta di classe, ma qui stiamo scherzando, ma ci sono migliaia, come dicevo, di bambini, la scuola distrutta, l'università distrutta, senza più possibilità dei figli degli operai di studiare, e non facciamo la lotta di classe. Ma qui veramente stiamo veramente dando i numeri tutti, secondo me. Guarda, insomma. E poi il sindacato, il fiscal drag, mi dica, dove è andato a finire? È un piatto di pasta asciutta il fiscal drag, nessuno sa che cos'è. Eppure noi nell'accordo 93 c'era questo approdo ai lavoratori. In effetti i nostri sacrifici dovevano andare a investimenti, e invece abbiamo visto dove sono andati. Ma come? Ma chi c'era dormiva, sono andati a investimenti finanziari, sono andati dappertutto. E noi abbiamo fatto i sacrifici per gli investimenti, e i nostri figli sono in questa situazione. Guardi, io sono veramente fuori di me, nel senso che non so cosa aspettare. Ci vuole veramente, non certo un populismo, perché il populismo lo sappiamo, è uccide la democrazia, ma però ci vuole qui un movimento, un qualcosa che faccia riflettere gli italiani. Non sono più capaci di riflettere con questi torpioni che si parlano uno sopra l'altro. Io nelle radio trovo gli analisi, gli esperti che parlano dei problemi, e mi piace la radio, ma i talk show che invitano gente in contrappoto che si mangiano uno con l'altro, che non si capisce niente. Questo, ho fatto la mia analisi, e la mia dispiacere veramente di essere a questi livelli dopo tutto quello che abbiamo fatto anche negli anni 70 come lavoratori per elevare un po' quest'Italia. Ma io non lo so, dottore, non lo so.
Allora, Eugenio.
Allora, io volevo ringraziare tutte e due, Lorenzo e ancora Gallino, per questa domanda. E volevo porre a Gallino alcune domande. Sono d'accordo con lei totalmente, quando ci ha dato il caso dell'IVA, il VAL. Qui è un errore di tutti. E su questo mi dispiace, perché stimo una grande persona, una certa responsabilità, probabilmente. Non sarei in grado di entrare nel merito approfondito, ma probabilmente c'era anche probabilmente. Io nel 1982, per questioni sindacali, perché stavo facendo un corso, sono andato a visitare l'Ilva di Taranto. Taranto, al di là della situazione, è vero, al di là della situazione sanitaria, a Taranto venivano da tutto il mondo, questo è comprovato, per studiare la tecnica italiana, venivano dal Giappone, dall'America, dalla Germania, per studiare la tecnica. Il problema qual è stato? Che siamo andati in mano dei banditi. I Riva a Milano lo sapevano già, io tifoso del Milan già a Berlino. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Sapevano chi erano.
Sono qui, Milani.
Sì, sapevano chi erano. Però, comunque, questa era una postilla che volevo dire. Lotta di classe. Mi sono d'accordo con Caputo. Dov'è la classe oggi? Per essere una classe abbiamo bisogno di avere una stabilità lavorativa. Oggi in Italia non c'è. E guarda caso, per essere una classe vuol dire che deve esserci una classe di qui e una classe di là. La relazione della Banca d'Italia, del Presidente della Banca d'Italia o del Direttore della Banca d'Italia di ieri, ha detto testualmente: siamo indietro di 25 anni anche per colpa degli industriali. E noi in Brianza, io vengo dalla Brianza, non c'è più niente, anzi ci sono, ma quando il tessuto lavorativo è di 10 dipendenti, meno di 10 dipendenti per azienda, come cacchio si vuole affrontare il problema? Anche con tutta la capacità di inventiva. Allora, classe. Qual è la classe? I lavoratori degli asili nido o delle cooperative di Bologna, che sono stati chiamati o espulsi, adesso bisognerà vedere con il discorso del referendum, non è la classe. Io ho lavorato 11 anni in una cooperativa che lavora, che da zero, oggi abbiamo 310 dipendenti, abbiamo dipendenti, cooperativa sociale certificata, abbiamo più noi dipendenti che il comune di Monza, no. Quasi, se non siamo la maggiore siamo la seconda dopo il comune di Monza. E allora il problema qual è? È classe soltanto quella, o anche forse una classe di tipo diversa che comunque nella società sta lavorando? E chiudo e faccio la domanda: se non si dà lavoro alle cooperative di un certo tipo, allora il problema non è dare solo finanziamenti a pioggia,
è quello di andare a controllare i bilanci, i certificati sociali, vi dicendo, a controllare. Se non diamo lavoro a questi, siamo, non è neanche quello una tassa, allora. La seconda, e qui finisco, ma noi siamo una classe, nell'evoluzione della società siamo una classe di consumatori. Allora adesso vi dico una cosa, qualche tempo fa devo aver letto, poi faccio delle confusioni certamente, ma devo aver letto su un giornale, Valori, no? Il discorso dell'energia elettrica e del gas. Io non dico questo perché mi sono trovato il mese scorso 850 euro di gas con due bollette. Questo vuol dire che io e mia moglie, che abbiamo una pensione inferiore a 1000 euro, ci siamo trovati con il culo per terra. E allora sto vedendo una cosa, leggevo appunto, sentivo, l'Italia dice che noi paghiamo, ed è vero, è già stato, mi pare, la seconda richiamo dalla Comunità Europea, paghiamo le tasse più alte sul discorso dell'energia, le tasse e il costo dell'energia più alto. Come allora dobbiamo fare se siamo una classe di consumatori? Attenzione, che noi produciamo energia elettrica di notte e la vendiamo, alla Svizzera e alla Francia, e importiamo l'energia prodotta da loro, specialmente in Francia, perché non riescono più a controllare la produzione dell'energia elettrica atomica, quella nucleare, perché non riescono a modellare in base ai consumi per la vetustà degli impianti, e noi la paghiamo di più, come paghiamo di più il gas dalla Russia per dare la mazzetta all'amico Berlusconi, che ancora oggi comunque va a divertirsi là. Allora, non siamo una classe anche noi? E come è possibile? E qui è come è possibile modificare questa cosa, sapendo che comunque le scelte purtroppo li fanno là, li fanno fuori. Nella fine aprile, e lo ripeto, l'ho detto qui altre volte, fine aprile del 2011 c'è stata una festa dei Rothschild alla villa di Deville, sulla Manica, in Normandia, in cui hanno stabilito, deciso in quel momento di mettere in crisi i paesi del medio, della Sud Europa, Spagna, Portogallo, Italia e Grecia, prima la Grecia. Come facciamo?
Va bene.
Siamo consumatori, siamo casse. Anche io non so, scusi professore, ho fatto un po' di confusione.
Le ultime tre domande. Le ultime tre domande.
Marilena Lancio. Allora, stiamo tornando al feudalismo, io credo che sia peggio. Io credo che stiamo tornando alla schiavitù. E mi parlavo un attimo il discorso fatto dalla signora. Io sono favorevole all'euro e vorrei gli Stati Uniti d'Europa, però la gestione dell'euro da noi in Italia secondo me è stata proprio l'inizio della discesa, perché nel momento in cui si taglia del 50% stipendi e pensioni, perché il taglio non viene rispettato ma viene ridotto alla metà senza nessun controllo pubblico su questo, quindi si taglia del 50% stipendi e pensioni, si innesta tutto il discorso della precarizzazione, per cui i genitori che lavorano hanno i figli che non lavorano, i figli che riescono a lavorare precari devono stare zitti e non possono associarsi al sindacato perché altrimenti vengono buttati fuori immediatamente. Il genitore che si trova in una situazione del genere non può più chiedere nulla per paura di perdere il posto e in questo caso arrivare alla rovina completa della famiglia, perché il figlio non lavora, se anche il genitore perde il posto la situazione è tragica. Questa si chiama schiavitù, questa si chiama schiavitù economica. Non è stato detto finora, perché secondo me il male maggiore del nostro Stato è la mancanza di coraggio. Non c'è il coraggio di dire questa cosa, non c'è il coraggio di assumersi la responsabilità di fare qualcosa dicendo apertamente questa cosa. siamo schiavi, siamo stati ridotti in schiavitù economica. E sul discorso della classe io sono assolutamente d'accordo con il signore che mi ha preceduto prima, perché le classi di una volta in questo momento non esistono più, perché abbiamo avuto un livellamento tra la classe più povera, diciamo, dei lavoratori e la classe ricca, che ci pone tutti nella stessa condizione. Noi siamo una classe di consumatori, stiamo diventando sempre meno consumatori per mancanza di soldi, ma direi che forse il discorso politico, questa è un'ipotesi che faccio io sulla quale vorrei sentire la sua opinione, il discorso politico che non è più quello tradizionale, forse andrebbe affrontato in un altro modo. È vero che è una lotta di classe, ma la soluzione a questa cosa, siccome in questo momento non possiamo fare la rivoluzione intesa tradizionalmente, però possiamo porre dei paletti civici, vale a dire come cives, come cittadino, tutti siamo dei cittadini, possiamo porre dei paletti etici. In questo senso, io mi riferisco solo alla situazione italiana, perché è di quella che conosco maggiormente i termini. Secondo me la prima cosa deve essere la difesa della Costituzione, assolutamente, e la difesa dei beni comuni, perché è l'unico modo per porre dei paletti nei confronti di coloro che cercano di strapparci tutto. Dovremmo insistere ovviamente sul diritto alla salute, non solo sui luoghi di lavoro ma fuori, perché è un'altra delle cose che ci stanno strappando. Dovremmo insistere sul diritto all'istruzione, perché anche questo si sta distruggendo. E dovremmo chiedere soprattutto, perché è un'arma che noi possiamo usare, la trasparenza, il diritto alla trasparenza, perché se noi sappiamo cosa succede sappiamo anche come reagire. E ovviamente su questo si innesta il discorso della partecipazione. Nel momento in cui noi sappiamo che cosa succede, possiamo sapere come agire, questo è partecipare. Ovviamente su questo si innesta anche la tutela delle condizioni lavorative, perché anche questa in questo momento è, come dire, quasi annullata. È vero che probabilmente se noi insistiamo con i sindacati perché questo venga fatto, ci saranno delle reazioni forti dall'altra parte, il che significa magari ulteriori licenziamenti, però dobbiamo affrontarla. Questa è una battaglia, è una delle battaglie di una guerra più forte, e in tutte le battaglie ci sono dei morti e dei feriti. Se noi non iniziamo a farlo sarà sempre peggio per tutti noi, quindi dobbiamo avere il coraggio di iniziare anche questa cosa. Dobbiamo pretendere dai sindacati che facciano questo. E a questo punto però ci deve essere un'altra cosa. Allora, quando io parlo di trasparenza intendo anche lo snellimento drastico della burocrazia, perché nella burocrazia, così come si sta andando oggi, si annida il modo migliore per fregarci, in tutti i modi, detto molto così, senza tanti termini. Allora mi chiedo due cose: se un'azione potrebbe essere lo sciopero dei consumi, e un'altra azione ancora più drastica potrebbe essere lo sciopero del voto. E in ogni caso la difesa della terra secondo me è assolutamente essenziale. Vorrei sapere la sua opinione su questo.
Signora, ma no. Sì. Lei.
Ah, scusi. Sì. Senta, è una domanda secca che può sembrare infantile dopo tante disquisizioni interessanti, però io mi chiedo, è molto forte il risentimento della classe media, credo che nessuno lo possa negare questo. La percezione del disagio che le persone hanno e dell'ingiustizia che in questo momento viviamo nella società è altrettanto significativa. Mi chiedo, dal suo punto di vista di osservatore accento della società, perché siamo tutti così tranquilli? Lei ha individuato un po' il sindacato debole, il partito non c'è, però mi sembra un po' una giustificazione. Ecco, io vorrei capire un po' di più che cosa sta succedendo su questo piano. Partiamo.
E questa è l'ultima domanda di questo giro, poi vedremo se dopo la risposta del professore ci sarà ancora spazio.
Chiamo Vincenzo e segno master dell'Università Cattolica di Milano.
Non ho capito cosa insegna?
All'Università Cattolica di Milano.
Sì, la materia.
Economia, cinema, della televisione, poi mi occupo anche della comunicazione, insomma, del corso master che. Allora, volevo farti questa domanda, allora, in merito al discorso, quindi diciamo il presupposto della disuguaglianza sostanzialmente, cioè la distribuzione della ricchezza, 30 milioni super ricchi, super ricchi, eccetera, eccetera. Quindi diciamo il punto è ovviamente la disuguaglianza e il potere, quindi come i super ricchi, come diceva giustamente lei. Volevo porre questa domanda, cioè. E secondo me mi sembrava che in merito a questo discorso dell'egemonia, per esempio negli Stati Uniti, con l'avvento dell'amministrazione Clinton nel 92, questo problema fosse un problema sentito anche in campagna elettorale. Mi ricordo se di queste cose Bill Clinton ne parlava durante la campagna elettorale. Tant'è vero che si scelse dei collaboratori come Gore, magari a livello economico, come Stiglitz, che era capo economico, proprio perché l'atto diciamo principale e fondamentale fu quello di dare uno scossone, dire lanciamo internet, commercializziamolo, così, dato che vuol dire i poteri forti che mi hanno provato in campagna elettorale, in qualche modo dando vita magari a una nuova economia, in qualche modo si smuove un po' questa disuguaglianza e crea un po' di difficoltà per i super ricchi, diciamo così. E questa strategia sembra che abbia dato un po' i suoi frutti, tant'è vero che da un punto di vista economico oggi le imprese più capitalizzate in borsa sono Google, Amazon, Facebook, Apple. E quindi in qualche modo si è creato diciamo un potere, si traslata diciamo, o si sta provando a traslare un potere cosiddetto della dotazione delle risorse in modo principale, il capitale, verso un potere, potremmo dire, della creatività. E diciamo purtroppo negli Stati Uniti questa linea di Clinton si è interrotta nel momento in cui Gore è stato eletto diciamo negli Stati Uniti e successivamente magari anche quando Hillary Clinton ha perso le primarie con Obama e in qualche modo è stato eletto Obama, eccetera. Quindi volevo in qualche modo chiedere magari una sua opinione, cioè quindi il rapporto, potremmo dire, politica americana con in merito magari a questo tema appunto della disuguaglianza e quindi della distribuzione della ricchezza, che se la mia osservazione magari da quello che ho letto e ho notato magari può in qualche modo avere un senso. E la seconda cosa è questa: qual è per esempio il ruolo della rete in merito a questo discorso? Perché per esempio sì, noi abbiamo 30 milioni di ricchi, super ricchi, però vuol dire il loro potere nell'economia della rete è molto limitato nel momento in cui, adesso paradossalmente, io sono un hacker e vi mando fuori uso il sistema di difesa oppure quello della banca. E la terza domanda è, cioè, allora lei fa giustamente discorsi open di classe, così come dire che noi penso tutti approviamo, eccetera, ma dato che sono nati dei governi tecnici, per esempio di recente, ma anche questo non è personalmente un governo tecnico, che si non vuol dire, mi scusi la battuta, non possono chiamare lei a dire, non so, al Ministero delle Attività Produttive,
no,
ma il Ministero così almeno si affrontano queste tematiche che sono di basilare importanza.
Bene, professore.